Buonasera, un ringraziamento ancora al professor Bruno per l'invito e per l'iniziativa così attuale e interessante. Allora, il mio contributo riguarda appunto il ruolo e la funzione della psicoterapia nell'ambito della riabilitazione. Questa mattina abbiamo sentito alcuni interventi in cui si parlava della multidimensionalità della pedagogia con i contributi dell'antropologia, della criminologia, della psicanalisi. Mancava probabilmente questa qua della psicoterapia, che introduce, diciamo, dei concetti diversi e a volte anche simili a quelli della riabilitazione. È importante, secondo me, distinguere e vedere quali sono le aree di sovrapposizione perché queste differenze o queste somiglianze possono dare delle indicazioni di intervento più o meno opportune e ci possono dire e specificare meglio quali sono gli ambiti normativi dell'una e dell'altra. Allora, la psicoterapia è prevalentemente orientata, indipendentemente dagli approcci psicoterapici, al cambiamento e all'evoluzione o alla trasformazione del soggetto, se ne parlava un po' anche questa mattina, mentre la riabilitazione è più orientata alla qualità della vita, più che al disagio strettamente definito in termini psicoterapici o psicodiagnostici o psichiatrici, e soprattutto alla restituzione di un certo potenziale della soggettività dell'individuo, e quindi un potenziale che deve essere messo a disposizione del soggetto o riattivato nel soggetto per facilitare l'integrazione delle sue condotte negli ambiti in cui si troverà ad intervenire. E in questo modo noi possiamo anche definire alcune caratteristiche comuni. Sia la psicoterapia che la riabilitazione tenderanno a delle forme di apprendimento dell'individuo, da una parte la consapevolezza di sé e dall'altra il rinnovamento delle motivazioni, degli scopi di una persona, la ridefinizione del proprio ruolo giocato nella società. E dall'altra il cambiamento come passaggio di trasformazione dalla dipendenza, o si diceva poco fa nell'ultimo intervento, dagli stili di attaccamento, accudimento, a quelli di maggiore esplorazione, seguendo la teoria di Bowlby, e quindi all'autonomia. E collegati a questo anche la capacità di modulare le proprie risposte, le proprie condotte, sia da un punto di vista emotivo, cognitivo, ma anche psicofisiologico. Noi sappiamo che molte devianze e molti disturbi sono accompagnati da condotte fisiologicamente disregolate che poi portano alla violenza. E uno dei difetti, una delle aree disfunzionali è proprio questa della modulazione, che dovrebbe essere inizialmente interattiva attraverso una figura, un caregiver, una figura di accudimento, se ce l'abbiamo avuta in età evolutiva, e poi dovrebbe trasformarsi in una modulazione autonoma, cioè la capacità in qualche modo di mediare, di negoziare le proprie risposte a seconda delle nostre emozioni, non a seconda di quello che ci viene trasmesso, rassicurato dall'altro. La cura, quindi da una parte abbiamo un concetto di cura come esperienza correttiva, come esperienza emozionale correttiva in psicoterapia, così come sosteneva Alexander, e dall'altra però abbiamo anche, diciamo, la cura come progetto, come definizione della progettualità di vita. E in questo secondo senso dobbiamo parlare sia in ambito psicoterapico che in ambito riabilitativo di accompagnamento, cioè di quella giusta distanza che si pone tra la persona che deve esplorare e la persona che invece deve poter assicurare, deve poter garantire una misura di difesa, di protezione. Entrambe devono però manifestare ambiti di professionalità e anche di etica, se vogliamo. E difatti la cosa importante per ambedue le discipline è definire l'epistemologia, cioè entrambe devono poter far riferimento a degli elementi etici e di condotta, di pratica, di teoria. Dall'altra, entrambe dovrebbero avere un metodo di lavoro che per la psicoterapia sarà quelle tipiche dei diversi approcci psicoterapici, ma soprattutto si avvarrà della relazione come metodo di cambiamento, mentre il progetto di cura, il metodo di cura nella riabilitazione dovrà essere prevalentemente orientato all'integrazione delle varie dimensioni sociali che sono coinvolte, tant'è che il setting della della riabilitazione fondamentalmente è il progetto, a differenza che nella psicoterapia, dove il setting è quasi sempre privato e prevalentemente, come dire, rappresentato da regole istituzionalizzate. Stamattina si diceva che appunto la psicoterapia deve poter penetrare anche negli ambiti istituzionalizzati e della riabilitazione, nelle scuole si deve poter fare trasformazione, progettualità e cambiamento dell'organizzazione della personalità anche in quegli ambiti e magari con i riferimenti adulti. Allora, io ho bisogno ovviamente di contestualizzare prima di procedere con il lavoro. Questa era una premessa di definizione, ma la contestualizzazione mi obbliga a dire qual è il mio punto di riferimento, qual è il mio punto di osservazione. Il mio punto di osservazione è quello della psicoterapia privata e con formazione cognitivo-comportamentale, ma integrata anche ad altre formazioni, per esempio quella della terapia sensomotoria, quella delle MDR che lavora sui traumi, ma anche quella corporea. In tutto questo noi dobbiamo anche contestualizzare quali sono gli ambiti di sofferenza e di disagio giovanile, dove appunto si interviene anche con la riabilitazione, e gli ambiti di disagio che io osservo sono ovviamente quelli della famiglia, della scuola, gli ambienti professionali degli adulti, dei genitori e anche gli ambienti virtuali, ovvero tutte quelle realtà che ci connettono ad internet, che ci connettono nel qui e ed ora in questo mondo che non è più liquido ma è gassoso, diceva stamattina qualcuno. E quali sono le dimensioni del disagio che prevalentemente rilevo? Innanzitutto quelle dell'adattamento e dell'acquisizione dei valori etici e morali, l'adattamento nella scuola, l'adattamento alle regole genitoriali, l'accoglienza. Stamattina qualcuno di nuovo parlava per esempio della convivenza nelle scuole anche con gli stranieri, con gli extracomunitari, che traduce un po' il concetto dell'accoglienza, ma anche la gestione dei confini tra l'uno e l'altro. Ci sono persone che sono sovraconfinate, molto rigide e distanzianti, e invece ci sono persone che sono troppo sottoconfinate, cioè che superano un po' quelle che sono le aree psicologiche individuali di sicurezza e a volte possono creare delle conflittualità. Si tratta di riconoscersi in questi ambiti, di capire chi è l'altro, lo straniero che è fuori di noi ma anche dentro di noi. Tanto per dire che a volte nemmeno noi conosciamo quali sono i confini che ci appartengono, lo scopriamo attraverso l'interazione, per cui occorre osservazione, occorre pazienza e occorre la mediazione di qualcuno che ci restituisca quello che sta accadendo in una rappresentazione narrativa. Quali sono invece le dimensioni individuali che secondo me vengono coinvolte nel disagio, quando si manifesta il disagio? La temporalità, ad indicare in qualche modo i cicli di vita. Ci sono disagi più specifici di una fascia di età evolutiva precoce, per esempio dai 5 ai 12 anni, ma anche meno, oppure una fascia d'età che esprime altri tipi di disagi ed è quella adolescenziale, e poi c'è quella più giovanile, diciamo quella che precede l'età adulta, se vogliamo, dai 20 ai 30 anni, anche se siamo già in piena età adulta. Le relazioni, quindi la capacità di mediare, di farsi mediatori, di farsi negoziatori, di farsi portavoce dei propri bisogni, ma anche capaci di riconoscere i bisogni degli altri. E su tutte, sia in ambito gruppale che in ambito individuale, insomma, il problema dell'autonomia, della separazione, si diceva anche questa mattina, questa necessità di dover entrare e uscire dalle situazioni, di doverci legare ma anche separare, di essere autonomi ma anche interattivi allo stesso tempo, attraverso che cosa? Attraverso la progettualità, quindi la definizione, la ridefinizione di alcuni scopi ma anche di alcuni valori che possono cambiare nel corso del tempo, e quindi la necessità di ridefinire, di riformularsi. In tutto questo ribadisco ancora la necessità di gestire la propria regolazione autonoma ed interattiva. In tutti i casi, a me fa piacere citare Viktor Frankl, il problema che tutti quanti noi affrontiamo da adulti, da giovani, e che riscontriamo soprattutto nei ragazzi, è la difficoltà ad accettare la sofferenza e a riconoscere l'ineluttabilità, l'inevitabilità della sofferenza, qualunque cosa noi facciamo, Stamattina Alessandro Ceci, professore, citava un libro che stiamo tentando di preparare. Insomma, si fa fatica, cioè la fatica è una cosa che si scopre ogni volta, non è, è sempre una novità, e bisogna accettare quel tipo di fatica per arrivare alla, come dire, a, ad impegnarsi a concludere un progetto. E questa cosa qua non è alla portata di tutti, non è alla portata soprattutto degli adolescenti o di quegli adulti che sono stati finora garantisti, reduci probabilmente da una generazione post-bellica da cui sono dovuti riemergere e per la quale poi hanno voluto garantire probabilmente delle maggiori comodità ai figli. E poi il concetto della fallibilità, cioè il concetto della nostra, dei nostri limiti, no? È una società che corre, è una società questa qua che ci vuole perfetti, che ci vuole i primi, ma in realtà ci troviamo a piangere di fronte, vediamo, ecco, dei portieri che piangono quando subiscono un gol, vediamo piangere i genitori quando i figli non vanno bene a scuola o si arrabbiano se non piangono. Quindi è l'accettazione in qualche modo del fallimento degli scopi o delle aspettative, che è un'opportunità anche per riformulare, per avere fantasia, come diceva poco fa il professore. E poi l'accettazione della morte, che sembra essere sottovalutata, ma fondamentalmente è sempre lì nell'anticamera. Noi oggi siamo esposti su internet a tantissime immagini di violenza, ma anche di morte, e c'è chi riesce ad elaborare queste immagini, chi invece ne fa un uso improprio, consumistico, a spot pubblicitario, e secondo me andrebbe visto cosa c'è dietro questa come dire, questa impulsività nel proporre le immagini. Probabilmente c'è una rimozione di tipo come si dice, scaramantico, no? Si propone per sentirci lontani da quella cosa lì. Allora, per quanto riguarda le fasce di età, i ragazzi che io ho visto più o meno hanno questi anni, dai 6 ai 15 anni, e sono i ragazzi che ci vengono raccontati in prima battuta dagli adulti che entrano in psicoterapia. Sono ragazzi apparentemente normali, ma di cui poi i genitori si lamentano perché manifestano a scuola disturbi dell'adattamento, disturbi dell'apprendimento, sono incapaci di integrarsi con gli altri, accusano delle sintomatizzazioni, per esempio non dormono, non mangiano, o dormono troppo, mangiano troppo, e soprattutto fanno fatica ad acquisire anche delle regole. Ci sono poi gli adolescenti della fascia d'età che va dai 15 ai 20 anni, il cui principale problema è quello della socializzazione e quello della modulazione anche delle relazioni intime. Si manifestano già a quest'età delle problematiche di accettazione della diversità dell'altro con forme di gelosia che a volte farebbero ridere, ma potrebbero essere preoccupanti ad una seconda analisi. E non so, per esempio, cambiare la foto di un profilo WhatsApp a volte può essere, da parte di una dei due della coppia, a volte è preoccupante per l'altro ed è oggetto di rivendicazioni personali che attengono all'idea dell'essere importanti o meno importanti, però alcune rientrano, alcune meno. E sempre in questa fascia d'età ci sono poi le condotte dipendenti o disregolate, chi abusa di alcol, chi abusa di sostanze, chi abusa di sigarette, e sono anche queste condotte che vengono riferite come disagi, come malesseri, come devianze. E poi dai giovani ai 20 anni il problema che maggiormente si ritrova è appunto quello della definizione di un progetto di vita, che è spesso posticipato in avanti a causa anche di tutti i problemi sociali a cui stiamo assistendo, dalla scuola al lavoro, la difficoltà a laurearsi, la difficoltà anche a fare delle scelte pertinenti in ambito sentimentale. C'è chi vorrebbe ancora accelerare molto presto il processo di stabilizzazione attraverso la famiglia, chi vorrebbe sposarsi subito ma non ha le risorse economiche, chi invece ritarda per paure e insicurezze anche riguardo, ecco, all'identità e a quello che si può dare. Per quanto riguarda il primo dei problemi, quello dell'adattamento, dell'accoglienza e dei valori etici, riferisco il caso clinico di un ragazzino di 9 anni che mi è stato portato in terapia dalla mamma, la quale era arrivata da me per dei problemi, inviata da un neurologo per dei problemi sintomatici, aveva un'emicrania, adesso non ricordo di che tipo, ma forte. Il neurologo aveva detto: ti serve una terapia cognitivo-comportamentale. Dunque, durante questi incontri la mamma mi racconta di questo ragazzo che va bene a scuola, gioca a calcio, ma avendo subito in casa un furto non dorme più, mangia male e soprattutto ha difficoltà ad integrarsi con i vicini di casa, i nuovi vicini di casa che sono delle, delle persone extracomunitarie, ma uno, il figlio di questa famiglia extracomunitaria è anche un bambino Down, per cui mi raccontava che quando incontrava questo bambino, suo figlio aveva paura non solo di ammalarsi, ma di ammalarsi lui stesso di una patologia, di sentirsi come dire, contaminato dall'identità di quella persona, di quel ragazzino, ma anche manifestava aggressività e quindi comportamenti evitanti, aggressivi nei confronti di chi era lì vicino. Ora, qual era la storia di questa famiglia? La mamma era sposata con un signore che lavorava lontano da casa per tutta la settimana e rientrava a casa nel fine settimana, per cui c'era una netta divisione dei compiti. Vuol dire che la mamma accudiva la famiglia, pagava le bollette durante la settimana o comunque andava a fare la spesa, accompagnava il bambino a scuola e durante nel fine settimana, quando rientrava il marito, ovviamente c'erano delle aree di condivisione, ma erano strettamente ridotte quelle che attenevano all'educazione del figlio. Questo faceva sì che la signora avesse una grande ansia da prestazione sia nei propri riguardi come genitore, per cui doveva sentirsi adeguata nell'educare, nel mandare avanti la casa, ma sia anche nei confronti del figlio, cioè voleva, in qualche modo desiderava che suo figlio fosse perfetto, che fosse bravo, che potesse, come dire, comportarsi bene nei confronti del vicino di casa, che mangiasse bene, perché altrimenti papà, quando fosse rientrato a casa la domenica mattina o il sabato, si sarebbe lamentato di tutti e due. E quindi c'era, a causa di questa divisione dei ruoli, una alta necessità di aderire a delle regole, degli script, dei copioni di condotta che erano pochi elaborati e pochi condivisi col marito, per cui il recupero, la riabilitazione in ambito psicoterapico, in questo caso nei confronti del bambino, perché la domanda poi si era spostata, la domanda terapeutica si era spostata dalla signora al figlio, quale poteva essere? Innanzitutto il recupero di un ruolo genitoriale condiviso tra i due genitori, e quindi è stato chiesto al papà di fare i compiti col figlio di domenica e alla mamma di lasciare che i compiti venissero fatti anche di domenica e non soltanto di sabato. Poi il recupero nella figura materna, cioè nella mamma, delle proprie risorse, perché quest'ansia da prestazione in fondo da che cosa nasce? Nasce da una scarsa rappresentazione delle proprie risorse personali, perché se io vado sicura delle mie risorse non ho bisogno di dimostrare ogni volta che sono capace, posso anche tollerare il fallimento, come si diceva prima, posso anche tollerare che mio figlio sbagli perché so come riprenderlo, perché so come interfacciarmi, e non attraverso delle regole supposte o delle regole precostituite, ma attraverso i bisogni, il riconoscimento dei bisogni del bambino giorno per giorno. Ma la mamma aveva quale problema? Il mal di testa, che era abbastanza invalidante per lei, per cui è stato necessario lavorare contemporaneamente su questo disagio fisico, perché sul mal di testa sempre.
C'ha il mal di testa,
e quindi il legame di coppia tra di loro, ricondividere le aree di piacere nella domenica. Ma anche riconoscere, dicevamo, le risorse del bambino, cioè cos'altro suo figlio poteva saper fare oltre andare a scuola, oltre a giocare a calcio, sapeva avere delle aree libere di creatività, non so, sapeva dipingere, sapeva suonare uno strumento, sì, sapeva suonare uno strumento, e quindi è stato chiesto di farlo esercitare di più e quindi fargli esplorare delle aree in cui lui poteva non essere bravo o perfetto, ma essere piacevole per il fatto che c'era una condivisione di un'area artistica che in genere non ha a parte nei casi in cui si parla di professionalità artistica, però in genere è un'arte creativa in cui si accetta la variabilità, si accetta anche l'errore, si può scherzare. E poi ecco, ho aiutato la mamma ad accettare il proprio senso di fallibilità, il proprio senso di non punizione da parte del marito se mai lei avesse sbagliato qualcosa con il bambino o con la casa, E poi è stata fatta una riabilitazione alimentare, cioè ho chiesto alla signora di portare suo figlio da un nutrizionista perché potesse regolare l'alimentazione, e con questa cosa qua lui ha smesso di avere disturbi del sonno, ha smesso di avere anche lui dei mal di testa che ogni tanto accusava, ma li accusava anche perché non dormiva, ed è stato risolto poi il trauma del furto subito in casa, che era un furto di notte tramite le MDR. In questo caso la psicoterapia ha lavorato con delle tecniche specifiche, ma ha lavorato molto sul contesto familiare, andando ad intervenire sulle figure genitoriali, andando a recuperare quelle che erano le risorse di tutti i membri, ma a condividere altre aree, a rinnovare le aree di qualità di benessere, come la musica, come per esempio far fare anche i compiti al papà. Secondo caso, che ha più a che fare con l'appartenenza, l'identità e la regolazione, è quella di una ragazza di 18 anni a cui era stato delegato fin da piccola dalla mamma il compito di accudire suo fratello minore. Questa ragazza in un qualche modo ha assunto su di sé tutte le responsabilità, e del padre e della madre, perché i genitori erano sempre assenti per lavoro. In qualche modo è andata a rappresentare quello che Liotti ci racconta nei termini di accudimento invertito, cioè il bambino il giovane, insomma, che in questo caso era anche una bambina, perché lei ha cominciato a far questo da quando era piccola, poi è arrivata in terapia a 18 anni, che accudisce l'adulto e accudisce tutto ciò che sarebbe di competenza dell'adulto, sacrificando quelli che sono le proprie aree di interesse, le proprie aree di soddisfazione, i propri bisogni. E quindi con una crescente anassertività, non riconoscimento dei propri bisogni, perché poi sulla base di questo accudimento invertito lei acquisiva la propria identità attraverso i complimenti della mamma, che le diceva: ma che brava che sei, sei proprio brava, farai bene, e così via. Cos'è successo? Che a un certo punto lei ha trovato un ragazzo, e questo ragazzo in un qualche modo le restituiva delle aree di autonomia, perché uscivano insieme, facevano le cose insieme, però non le piaceva granché, sotto il profilo psicologico, nemmeno sotto il profilo fisico, non era particolarmente attratta. E ad una delle ennesime telefonate da parte di questo ragazzo lei si trova a comunicare alla mamma, prima di chiudere la telefonata: mi tocca uscire con quell'handicappato. Il ragazzo sente questa telefonata, questa comunicazione, questa frase, e ovviamente poi all'incontro successivo aggredisce la ragazza. Lei viene da me con un problema di colpa, senso di colpa, ma con un problema di grande anassertività, era il problema primario ma per lei secondario, e soprattutto con la paura di essere aggredita dal ragazzo. Seguiva, diciamo che era un po' stalkizzata, perché lei cercava di evitare le aggressioni e lui insisteva nel volerla sentire, nel volerla parlare. Quindi c'erano queste tre preoccupazioni: la paura di essere perseguitata e stalkizzata, il senso di colpa e la necessità, questa è venuto fuori nell'analisi della domanda, perché lei non me lo portava come primo obiettivo, di migliorare la capacità assertiva, cioè il bisogno di esprimere i propri bisogni e di saper dir di no qualche volta. Che cosa è stato fatto? Ho chiamato la mamma e ho cercato di farmi raccontare dalla mamma come vedeva questa ragazza. Ovviamente veniva fuori un profilo di ragazza perfettina, e io ho chiesto dove vedesse sua figlia meno adeguata, meno perfetta. Sono uscite fuori delle idee, delle rappresentazioni, e io ho chiesto se era in grado di accettarle, di lasciare la ragazza che si risolvesse le proprie difficoltà in maniera autonoma, che potesse occuparsi lei di se stessa. E questo ha aiutato la ragazza a farsi sentire accettata dalla mamma, e quindi a potersi permettere di esprimere qualche cosa di meno previsto, di meno riconosciuto già fino ad allora. Quindi abbiamo lavorato sull'assertività e abbiamo anche lavorato sulla capacità di modulare le proprie ansie, perché questa, a causa del senso di colpa, andava in ansia, a causa della paura dell'aggressione si ritirava e si chiudeva a riccio. Quindi abbiamo lavorato sulla capacità di modulare i confini, di cambiare i confini, di saper chiedere aiuto al momento del bisogno anche ad altre persone esterne alla famiglia, ma soprattutto di prendere sicurezza nelle sue risorse fisiche, di poter allontanare una persona. A volte in questo caso fa bene anche esercitare un lavoro di ridefinizione, soprattutto, e qualche indicazione da praticare all'esterno del setting terapeutico. Questa ragazza è riuscita a dire no al ragazzo, è riuscita a superare le sue paure, a non avere l'ansia e a gestire gestire anche molto meglio i rapporti universitari. Cioè, scusa, lei andava un anno, aveva finito la scuola un anno prima, per cui aveva appena iniziato l'università. Terzo caso che porta il problema dell'autonomia e soprattutto della progettualità futura è quello di una ragazza post-universitaria che deve fare un concorso per avvocato, figlia di persone estremamente scolarizzate e socialmente affermate. E lei mi racconta che questo esame da avvocato è una tortura perché non può permettersi di non passarlo, in quanto avrebbe deluso non solo i genitori, ma avrebbe deluso tutto il suo progetto di vita. Tant'è vero che per lei non superare questo esame avrebbe significato la morte. Lei dice: se non passo il concorso sono fallita, non esistono altre opzioni professionali, i miei non mi aiuteranno a riformulare nient'altro perché vogliono che faccia solo questo, vorrei smettere di sentirmi un peso inutile, altrimenti mi ammazzo, non mi capisce nessuno. Lei scrive le sue cose un po' sui social e dice addirittura mi vengono a denunciare anche delle stupide riviste. Allora, qui il problema è quello proprio della separazione delle aspettative altrui, ma è una separazione che riguarda la progettualità, non riguarda l'accudimento come era nel caso precedente, non riguarda l'accudimento invertito, riguarda proprio la rappresentazione di sé come individuo, indipendentemente dall'imprinting e dai riflessi della famiglia, che erano anche molto forti e molto importanti. Quindi anche qua il problema dell'accettazione della fallibilità, posso anche sbagliare l'esame, potrei anche cambiare il mio percorso di vita, ma questo non significa necessariamente aver fallito, bisogna accettare una revisione dei propri scopi e soprattutto accettare di non definirsi sempre comunque per quello che si fa, cioè per quei valori esterni che fanno presto a dirci chi siamo, cosa dobbiamo fare o cosa non dobbiamo fare. L'altro caso, sempre sulle stesse tematiche, è quello invece di Maria, che ha 21 anni, una ragazza universitaria. Anche lei ha un problema di separazione dalla famiglia. Lei ha perso la nonna, per lei è stato un lutto traumatico, a causa del quale è rientrata dall'università a casa, quindi si è separata dal suo ambiente di amici con i quali conviveva in un appartamento. Il suo problema era il fatto di non poter accettare di essere rientrata a casa a convivere con i propri genitori, nonostante avesse bisogno di rientrare perché c'era un lutto, aveva voglia di stare con la famiglia, con la mamma, però sentiva questo rientro come una regressione infantile, quindi in lei la spinta all'autonomia, alla differenziazione era molto elevata, molto definita, da non potersi permettere però di tornare un po' indietro, tant'è che tornare indietro significava regressione, invalidazione e di nuovo non accettazione della sospensione, della transitorietà e anche qua della sofferenza in qualche modo che questo può che il cambiamento può comportare. E il suo problema sintomatico era che non riusciva a concentrarsi nello studio, ma soprattutto che cominciava ad usare delle condotte di dipendenza da sostanze, cioè per due volte d'estate era andata in coma etilico, beveva alcol con le amiche e questo era qualche cosa per lei di ego distonico, cioè non accettabile. Una delle sue frasi particolari diceva: cerco sempre di dare il meglio di me per apparire sempre in modo positivo agli occhi degli altri, ho paura di essere me stessa, da una parte c'è la voglia di essere indipendente e di liberarsi dagli stereotipi familiari, dalle dipendenze familiari, dall'altra però ha paura di questa cosa qua, abbastanza normale diremo per i 21 anni, di non riuscire a diventare grande a causa anche del ritorno a casa, del cambiamento, di prendere casa, di ammalarmi e morire. Qui subentra anche il problema della morte. Se mi chiedono di mettere la firma all'università per le mie amiche, la firma per delle presenze, lei aveva delle amiche che non andavano a seguire le lezioni, queste amiche le chiedevano di mettere la firma per lei, lei diceva è sbagliato, lo so, ma io non riesco a dire di no. Anche qui c'era un piano di inassertività e il bisogno di sentirsi accettate. Allora, che cosa è stato fatto con Elvira, la ragazza di 28 anni, e che cosa con Maria di 21 anni? Con Elvira, siccome Elvira in qualche modo era dipendente dalla famiglia, dagli stereotipi familiari e tentava di sganciarsi recuperando la figura del terapeuta e quindi mi chiamava a tutte le ore, per i consigli, per cosa devo fare, cosa non devo fare. Cercavo una figura sostitutiva che fosse anche più tollerante, in qualche modo fosse anche più capace di farla migrare verso scelte autonome. Ovviamente ho dovuto lavorare sui confini che c'erano tra me e lei, perché lei si potesse permettere anche di riconoscere in un mio no, in una mia non risposta, una considerazione di stima nei suoi riguardi e quindi di fiducia nei suoi riguardi. Quindi attenzione, perché a volte il no significa anche stima. Andare a dire sempre cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare significa essere eccessivamente protettivi, eccessivamente limitanti nei confronti di quello che dovrebbe essere il sistema esplorativo, che spesso confligge con quello dell'accudimento. E dall'altra, il recupero e la ridefinizione dei vincoli familiari, cioè ho cercato di sollecitarla a svincolarsi dalle aspettative dei familiari, mantenendo però rituali che avevano in famiglia, perché la separazione e l'individuazione non deve essere necessariamente una rottura delle tradizioni, una rottura del senso di derivazione e di appartenenza, ci devono essere entrambe, cioè l'essere adulto significa saper gestire l'appartenenza e la separazione, potendo dire di sì e potendo dire di no a seconda dei nostri bisogni o dei bisogni degli altri. Uno degli elementi fondamentali che fanno della relazione, la relazione di cura, la relazione tra insegnanti e allievi, tra genitori e figli, una buona relazione, è la capacità di accettare le rotture della relazione e di ritornare subito dopo la rottura. Cioè non bisogna spaventarsi quando ci sono i conflitti, non bisogna spaventarsi anche della verbalizzazione di un conflitto, ma bisogna poter ritornare e rielaborare quel conflitto in modo tale da ricreare il senso di un rispetto reciproco, di una fiducia reciproca e di una modulazione interattiva. Con Maria invece è stato necessario ridefinire un po' il senso della vita, perché lei era colpita dal lutto della nonna, aveva paura della morte, aveva paura anche di dir di no, e quindi è stato fatto più un intervento di tipo esistenzialistico, diciamo, meno tecnico, con la necessità di farle accettare i limiti anche che noi tutti abbiamo, e il recupero anche dei contesti culturali, perché essendo una ragazza molto acculturata poteva beneficiare. Sì, ho finito. Quali sono gli ostacoli della psicoterapia riabilitativa? Innanzitutto la dominanza culturale. Se noi parliamo di psicoterapia dobbiamo a volte tenere presente il concetto di patologia. Si diceva oggi che non è necessario patologizzare i ragazzi che hanno dei disagi, no? Quindi è importante che facendo psicoterapia noi non diamo sempre l'idea di avere di fronte una persona con una diagnosi psichiatrica, e noi siamo dominati in qualche modo da queste sovrastrutture. Dall'altra è il fatto che alla riabilitazione si avvicinano molte persone che fanno volontariato, per cui bisogna stare attenti a non prenderla come una missione caritatevole. Dall'altra l'epistemologia, cioè avere dei modelli di riferimento in qualche modo. Poi l'altro limite è il background culturale del terapeuta o del riabilitatore, che può essere condizionato dalla sua formazione, e anche il burnout dell'operatore. Per arrivare alle conclusioni, cito una frase di Crepé, ma poi ho scoperto che è una frase di un altro autore. Crepé diceva: in psicoterapia non si guarisce ma si cresce, ovvero il terapeuta non guarisce nessuno ma in qualche modo avvia un processo trasformativo. Questo è un primo punto che ci deve permettere di responsabilizzare gli altri, di integrare gli altri alle altre strutture sociali, alle altre dimensioni pedagogiche o di crescita e di formazione. La seconda conclusione, forse più importante, è questa: che apprendere e cambiare altro non è che imparare ad indagare. Cioè noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a saper fare ricerca su se stessi e sulla realtà. Non dobbiamo essere prescrittivi o normativi secondo quello che ci dice tal teoria o tale formazione, ma dobbiamo aiutare loro ad esplorare loro stessi. Non dobbiamo dare troppe risposte, ma fare domande perché loro stessi imparino a farla. Quindi il terapeuta può essere un buon riabilitatore e un buon psicoeducatore, a patto che riconosca come proprio compito quello di togliere e non di aggiungere qualche sicurezza. Deve toglierla qualche sicurezza e non darla, e a patto che possa usare se stesso nelle dinamiche della separazione e dell'incontro, come ho fatto io con Maria e con Elvira, cioè saper gestire se stesso come figura da quella genitoriale, che permette un riapprendimento della gestione delle distanze, quindi dell'autonomia e dell'integrazione allo stesso tempo. Quindi deve essere un processo di riapprendimento o apprendimento dell'autonomia del paziente o del ragazzo, ma anche dell'esperienza di consolazione che segue al dolore della separazione, perché il dolore ci dà un insegnamento. che dopo il dolore ci può essere una consolazione, quindi anche questo può essere appreso. E quindi il dolore è un'acquisizione oltre che la perdita, quindi la tolleranza alla frustrazione, il senso di fallibilità, l'accettazione della morte intesa anche come trasformazione di sé e soprattutto l'aspetto epistemologico che è quello dell'indagine e della ricerca, avere presente il sistema esplorativo più che quello dell'accudimento. Grazie.